Buongiorno a tutti. Se prendiamo posizione, così apriamo questa commissione del 17 giugno, ore 14.30. Il tema è iniziative rivolte agli over 70 per l'inclusione sociale e sostegno emotivo, aggiornamenti e sviluppi, richiesto dal consigliere Falcone. Procedo con l'appello.
Esatto.
Sì, anche perché di solito le politiche della terza età partono dai 65, non dai 70. Procedo con l'appello. Se ho la penna, mi potete dare una penna. Allora, Alfonso, bevi l'acqua. Ah, buongiorno. Bianchi, Bordilli, buongiorno. Bruzzone, buongiorno. Canessa, Caputo, Caraffini, Casini, Cavo, Centofanti, Chiarotti, Falcone, buongiorno. Finocchio, buongiorno. Frigerio, Gambino, buongiorno. Gandolfo, buongiorno. Garzarelli, Ghio, Cabur, Maccagno presente, Marangoni, Maresca, Mascia, Mesmaker, Orlando, Pellerano, Picciocchi, Romeo, buongiorno, Sicignano, Stupia, Tassara, Vacalebre, Vassallo, Venturini, Mascia presente e Caraffini presente. Do quindi la parola al proponente, consigliere Falcone.
Grazie Presidente. Sarò breve perché come dire, voglio lasciare ampio spazio al dibattito. Allora, questa richiesta di commissione è stata motivata da due principali motivi, chiedo scusa per il gioco di parole. Uno, perché siamo su una città cosiddetta dove c'è una grande percentuale di persone anziane, ora non over 70, perché non over 70, ma è la classe che più poi ci dovrebbe occupare e preoccupare per cercare di dare risposte come amministrazione. E due, perché in precedenza sono stato presidente della settima commissione ed era un tema che avevamo un po' trattato, avevamo iniziato un po' a trattare. Per cui associando il discorso che oggi credo che ci sia l'assessora giusta al posto giusto, siccome l'ho vista oltre che come mia vicepresidente preferita di commissione ma anche attiva su questo fronte, volevo un attimino capire quello che si è fatto, quello che si sta facendo e quello che si farà. Quindi mi fermo e mi limito a questo. Grazie.
Grazie. Allora, prima di dare la parola all'assessore, vi dico gli auditi presenti: Fulvio Aveirana di Hauser Genova e Abili Medina del Pari Opportunità del Municipio 2, poi Agostini Renata di Anteas, E poi sono anche presenti l'assessora Claudia Benassi del Municipio 4 e Olivieri del Municipio 1. Sicuramente questa è una delle prime commissioni, non si interromperà tutto quanto con oggi, ma ci sarà sicuramente degli aggiornamenti. Do quindi la parola all'assessore Lodi.
Buongiorno a tutti, se mi permettete rimarrei seduta perché ho la voce sempre un po' bassa, quindi se mi alzo devo gridare di più dal microfono e quindi non voglio mancare rispetto all'aula, ma mi facilitate così riesco a seguire gli appunti e quindi vi ringrazio e chiederò sicuramente se è possibile avere più di 10 minuti, se è possibile, perché ho provato a organizzare il discorso, temo che leggendolo potrei sforare, quindi allora, intanto andrò a specificare ciò che è stato fatto, diciamo, in quest'ultimo anno, quindi ovviamente do per letto, diciamo, ciò che c'era fino a maggio 2026, che appunto, come citava il presidente, ex presidente della commissione, avevamo già avuto modo di fare punto. Quindi quello che vi dirò è tutto ciò che è stato costruito ex novo quest'anno, implementato o rilanciato. Sottolineo che, e vi ringrazio questa opportunità di essere audita in qualche modo per poter fare il punto sulle attività che spesso sentite citate anche nei miei interventi, anche in risposta agli articoli 54, eccetera. Il percorso verso l'affrontare delle iniziative rivolte, noi parliamo di over 65 perché la normativa nazionale e nazionale, internazionale, tende a abbassare sempre più il livello, cioè l'età, ma perché? E tra l'altro, diciamo, nel tema dei soggiorni sono stata un po', non dico attaccata, ma qualcuno si è risentito dicendomi che a 65 anni le persone lavorano ancora. Meno male, dico, o forse ai ai ai, cioè nel senso che sappiamo che oggi questo 65, che era per molti un passaggio di un cambiamento di condizioni di vita, in realtà lo cogliamo come elemento di, a mio avviso, sempre più sarebbe opportuno anticipare come un elemento preventivo, cioè gli interventi che vengono immaginati su un invecchiamento attivo, su una diciamo, riduzione dei rischi per cadere in riduzione di autonomia, eccetera. Addirittura la scienza dice, ci dice la scienza medica, che se si interviene nei primi 1000 giorni dei bambini riusciamo proprio a reagire già sul futuro sanitario delle persone e quindi il prolungamento della vita. Quindi l'età non è indicare che da quel giorno sei meno autonomo, ma anzi spingere le amministrazioni sempre più a intervenire sugli stili di vita delle persone, permettendogli di vivere bene. Questo lo ci tenevo perché può essere visto come invece un elemento riduttivo in tutto questo. Un altro, diciamo, elemento che per me è stato fondante, quindi chiederei anche poi negli aggiornamenti, ecco, non voglio proporre al Presidente, ma sottolineo che il lavoro che abbiamo fatto sulle politiche sociali e sociosanitarie è stato fatto in maniera continuativa, in un rapporto costante con i sindacati dei pensionati, CGIL e CISL UIL, che avevano già un tavolo con l'amministrazione precedente, che però, diciamo, in virtù della non condivisione finale di un protocollo definito, eccetera, per me invece è stato elemento fondante e di confronto, perché è comunque un modo organizzato per poter confrontarmi con chi rappresenta gli interessi ovviamente dei cittadini e cittadini over 65 comunque. E con loro quindi abbiamo fatto un monitoraggio, incontri periodici, quasi mensili, anche per confrontare e arrivare poi anche a quelle che sono state le, ad esempio, le acquisizioni proposte rispetto all'estate del caldo e nello stesso tempo anche il tema, come dire, su una, diciamo, un coordinamento anche, se anche sulle azioni condotte con ATS Liguria, quindi con Regione. Questo ci tenevo. In più, per quanto riguarda il terzo settore, attraverso le coprogettazioni e attraverso l'ecoprogettazione, quindi questo nuovo modo che verrà poi consolidato con l'approvazione di un regolamento che arriverà in aula, cioè in commissione sicuramente entro la fine di giugno, che è quello di organizzazione e affidamento dei servizi al terzo settore. Quindi i due livelli, sia di chi fornisce servizi e di chi costruisce servizi e chi indirizza dal punto di vista politico, sono stati due livelli che per me sono stati due livelli importanti. Tant'è vero che, approvato il regolamento, ci sarà a luglio i primi 5 bandi di coprogrammazione per definire i prossimi obiettivi politici e gli obiettivi dell'amministrazione da qui a fine amministrazione. Un tavolo sarà proprio il tavolo di terza e quarta età, e proprio quindi andremo anche a innovare i servizi ancora di più nell'ambito della coprogrammazione. Saluto anche i municipi con cui c'è costante confronto, almeno ogni mese, dove andiamo a confrontare e a distribuire le attività sempre più in maniera decentrata, in un modo che vede sempre più far sì che i servizi arrivino sempre più alle persone. Quindi noi abbiamo voglia di investire su un modello di welfare territoriale che mette al centro le persone, e quindi in base alla propria età tentiamo di dare gli strumenti alle persone sempre più, evitando la riduzione di autonomia o per quanto sia possibile, e rendendo sempre più possibile gli interventi da un punto di vista anche appropriatezza territoriale. Per esempio, il nuovo bando sui soggiorni estivi ha teso attenzione a quello sottolineato spesso dai sindacati, su per esempio le condizioni spesso faticose d'estate a tutte le persone che vivono vicino i grandi cantieri delle grandi opere, che possano avere più necessità e quindi essere un elemento di disquisizione. In questo ultimo anno amministrativo, quindi, abbiamo consolidato una rete di interventi e da giugno 2025 ad oggi, 14.000 sono le persone beneficiarie complessivamente che sono state raggiunte da azioni promosse, oltre 9.000 quelle intercettate attraverso le reti di prossimità territoriale. Un dato che restituisce con chiarezza la dimensione di un lavoro pubblico che entra nei quartieri, incontra le fragilità, sostiene le relazioni e costruisce risposte accessibili, diffuse e continuative. Questi numeri sono dati da una modalità sempre o in coprogrammazione o in coprogettazione di registrazione degli aderenti alle iniziative. Abbiamo costruito questo tipo di intervento attraverso una regia pubblica forte, orientata a integrare servizi attraverso coprogettazioni e collaborazioni col terzo settore, dentro una visione unitaria di welfare di comunità. E in questa prospettiva si collocano gli strumenti di amministrazione condivisa e protocolli attivati in questo ultimo anno, che hanno consentito di rafforzare la governance cittadina. Noi spingiamo anche sulla misurabilità degli interventi, quindi anche nelle coprogettazioni sempre si raccolgono dati, indicazioni, informazioni per chi usufruisce dei servizi. Nel 2025, negli ultimi 6 mesi, ha trovato ulteriore consolidamento con il progetto Co-Living Genova, un progetto per il benessere con cui il Comune di Genova ha rafforzato le azioni rivolte agli over 65, integrando promozione sociale, monitoraggio delle fragilità, domiciliarità leggera, accompagnamento e reti di comunità. È dentro di questa strategia che si collocano anche gli interventi di custodia sociale, i maggiordomi di quartiere regionali, il consente di orientamento, le attività di socializzazione, le esperienze di coabitazione solidale, strumenti diversi muniti da un'unica scelta politica, quella di costruire un welfare pubblico più vicino alle persone, capaci di prevenire solitudine, isolamento e perdita di autonomia. Ricordo per esempio il dato che noi abbiamo 162.000 over 65 circa della città, di cui circa un 30% vive sola. Allora, il dato della solitudine, nonostante uno anche abbia un'autonomia, abbia una pensione, nonché un lavoro, è un dato comunque indicatore che chiede azioni per andare a prevenire ciò che la solitudine potrebbe in futuro determinare. Nel 2026, negli ultimi 6 mesi, abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, assumendo un ruolo di piena regia pubblica nello sviluppo delle politiche per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e il sostegno emotivo delle persone anziane. Infatti abbiamo inserito una coprogettazione attivata ai sensi dell'articolo 55 del codice del terzo settore, che ha rappresentato non solo uno strumento amministrativo, ma la traduzione concreta di una scelta politica che mette al centro il rafforzamento del welfare territoriale e la capacità dell'amministrazione di costruire risposte condivise, efficaci e efficienti. In questo percorso il quadro regionale costruisce un riferimento istituzionale utile. Voi sapete che la Regione ha attivato il piano dell'invecchiamento attivo regionale, a cui gli enti locali sono stati, diciamo, accolti all'interno, ma poi è stato spinto il welfare locale per coprogettare il proprio welfare e il proprio approccio di coprogettazione sull'invecchiamento attivo. Alcune iniziative. Allora, abbiamo l'area della protezione welfare di prossimità di comunità. Allora, qui abbiamo l'attività di interventi di domiciliarità leggera, quali call center gratuito, consegna spesa e farmaci a caso, compagnia domiciliare telefonica, trasporto sociale attraverso la rete dei custodi sociali e maggiordomi di quartieri integrati. Potenziamento delle attività di informazione, orientamento e servizi. Abbiamo una rete di sportelli sociali e alla formazione per il superamento digital divide. Il consolidamento delle azioni di monitoraggio attivo, la mobilitazione delle reti di prossimità, l'implementazione della rete cittadina e dell'abitare sociale, anche in ottica interregionale per promuovere co-housing. Abbiamo 7 alloggi, ne abbiamo 5, a cui aggiungiamo ulteriori 2, e le azioni del progetto Colliving Genova. Poi, se volete la relazione, magari chiedo al Presidente se può essere poi, diciamo, inserita, così poi avete modo di, eventualmente per la successiva commissione, magari andare poi a chiedere gli approfondimenti. Poi abbiamo l'area della promozione sociale, attività che promuovono la cittadinanza attiva e il cosiddetto invecchiamento attivo, per esempio i centri di animazione e i centri sociali municipali. Attività che stimolano l'apprendimento permanente, attivazione socioculturale, mirata alla promozione della partecipazione sociale, cercando di fare rete tra le persone, attività di prevenzione e contrasto del decadimento cognitivo, promozione dei corretti stili di vita, attivazione e promozione di percorsi di cittadinanza attiva anche con la valorizzazione del volontariato. Per esempio, sottolineo un'iniziativa molto interessante, alcuni volontari di Hauser, che poi tra l'altro vorrei dare valore un po' a questa iniziativa, si sono promossi per aiutare la composizione di quelli che sono i pacchi, diciamo il baby kit per le giovani mamme che vengono richieste, perché abbiamo raggiunto un numero di quasi 3.200, cioè praticamente tutte le neomamme chiedono in realtà questo baby kit, che è per noi un primo aggancio, un primo contatto, perché lasciano i riferimenti, oltre a offrire una serie di possibilità, è un modo per conoscerci. Questo tra l'altro è uno strumento municipale e, dato che diventava anche per il numero di personale necessario per velocemente comporre questi baby kit, è stato interessantissimo la proposta da parte di alcuni volontari da fare come attività di volontariato con una sorta di protocollo, mettersi lì e dare una mano per mettere le cose dentro al baby kit. Sembra poco, in realtà per noi è stato molto, perché ci ha permesso anche di comporre in maniera molto velocemente. C'è tutta l'attività di prevenzione delle truffe e danni delle persone anziane, condotto insieme all'assessorato dell'assessore Viscogliosi, e poi abbiamo 2 grandi interventi di comunità, che sono il centro storico e il Certosa Campasso, per esempio da monitoraggi, dai 2 monitoraggi. La casa di quartiere di Certosa Campasso ha dato i dati da luglio 2025 a marzo 2026, abbiamo contato 19.000 presenze registrate e sono abbastanza diffuse fra età, le sommatorie, diciamo, per le fasce del 65 in su più o meno comprendono il 40%, e lì abbiamo attività che vorremmo davvero replicare, portando una casa di quartiere e un progetto di comunità in tutti i municipi. Probabilmente i più prossimi rispetto a questa possibilità sono Medio Ponente, il Ponente, si sta muovendo molto anche la Media Bisagno e si sta muovendo anche su questo centro-ovest. Comunque tutti, perché per esempio col Medio Levante, con Levante abbiamo ragionato per esempio con già o centri civici dove esistono già potrebbero diventare, perché poi non c'è niente a volte di inventarsi, ma come dire, andarlo a trasformare implementando anche le attività. Quindi stiamo lavorando municipio per municipio in base a come o meno sono avanti alcuni progetti, proprio per avendo questo obiettivo, perché avere uno spazio, un luogo è comunque fondamentale. Bene la diffusione del territorio, ma avere un luogo dove si riuniscono tutte le attività. Per esempio il Certosa Canfasso, cito sempre giovedì pomeriggio, alle 2:30 c'è una serie di corsi di balli latinoamericani, gratuiti, tu ovviamente tutte attività gratuite, alle 2:30, che conta più o meno una sessantina di persone. Poi c'è in parallelo nella cucina, un corso di cucina, che vede più o meno 15 donne, prevalentemente donne anche straniere, a cucinare, e poi preparano l'aperitivo perché finisce il ballo. Questo è un modo comunque di creare comunità. Evidentemente chi quel pomeriggio sarebbe stato solo, è probabile che quelle relazioni poi continuino poi nella settimana. Noi pensiamo che questi siano strumenti fondamentali. Il co-housing, abbiamo allestito 2 unità abitative ulteriori che verranno presto inaugurate, una a San Biagio e via Sertoli, nella quale avviare 2 nuove esperienze nel quadro del progetto Collivi Genova, legate alla terza età e sede di attività di motivaggio attivo, attivazione sociale e interventi di prossimità. Poi abbiamo il progetto Estate Sicura. Diciamo, il piano Estate Sicura del Comune c'è sempre stato in coordinamento con la Regione Liguria, facendo tutte le azioni legate anche con la Protezione Civile. Quest'anno, grazie a un documento presentato appunto dai sindacati dei pensionati CGIL e CISL UIL, abbiamo iniziato a lavorare in maniera interassessorile. È stato un primo anno, quindi potremo sicuramente far meglio l'anno prossimo, ma almeno abbiamo avviato questo. E quindi abbiamo recepito nuove iniziative prevalentemente estremamente comunali. Abbiamo organizzato attività di socializzazione e aggregazione in spazi dotati di impianti di raffrescamento, località ombreggiato fresche, tutto questo all'interno del sito si possono trovare. Abbiamo organizzato gite giornaliere in particolare rivolte alle persone residenti in zone, città interessate da cantieri, questi soprattutto sulla zona del municipio Centro-Ovest e Valpolcevera. Sono state potenziate le attività dei custodi sociali. Voi tenete che comunque come si raggiunge gli anziani a proporgli questo? C'è il call center, come tutte le attività dei servizi sociali, come tutti gli sportelli che rispondono, che sanno che quando si intravede un'esigenza poi esiste chi risponde proponendo agli anziani, appunto alle persone, queste attività. Abbiamo riattivato le dimissioni protette per quanto riguarda il Comune di Genova, a carico del Comune di Genova. Tengo a sottolineare, non voglio fare una nota polemica, ma è oggettivamente questo, la Regione Liguria dal 2025 ha sospeso in toto lo strumento Meglio a Casa, che era quello che permetteva di avere una badante per un mese pagata dalla Regione, che permetteva ai servizi sociali per approfondire la situazione della persona evitandogli un ricovero improprio. Noi non possiamo con risorse comunali reggere le dimissioni protette di tutti gli anziani in tutto l'anno, però ci siamo presi l'impegno di seguirlo nel periodo estivo, che è importante, per evitare anche degli incorvi impropri, però poi dovremo anche conteggiare quanto, come dire, c'è stato caricato così, e torneremo a Regione Liguria, perché pensiamo che questo invece debba essere un LEA che deve essere garantito dalla Regione, mentre l'EPS è quello di garantire la continuità assistenziale di cui ci possiamo far carico, però non nel momento in cui c'è ancora da definire la continuità assistenziale. Poi abbiamo potenziato l'attività col center regionale con azioni informative di orientamento e servizi di prevenzione alle attività di invecchiamento attivo, promosse organizzate sul TOR. Poi c'è tutto il tema dei soggiorni estivi, che non vi sto a rispiegare perché l'ho già lungamente trattato, e credo che sia stato importante almeno anche questo nuovo passo. Per le iscrizioni chiuderanno il 19, ma valuteremo se prorogare ancora 2 settimane. Poi abbiamo tutto il tema dell'alfabetizzazione digitale, molto cara anche alla nostra sindaca. Abbiamo messo a sistema già il sistema esistente degli 80 sportelli in tutta la città, cercando di far partire già da settembre proprio, in maniera un po', cioè coordinando tutte le attività, facendo delle proposte municipio per municipio, in maniera che poi anche gli stessi municipi possano alla propria popolazione indirizzarli a quei corsi, anche perché in quel modo noi andiamo a intercettare persone, a conoscere magari persone fuori dai soliti sistemi. E questa è una cosa che cominceremo già a promuovere a breve, lanciare delle iniziative di digitalizzazione in posti freschi per quest'estate, che saranno, diciamo, il preambolo di quello che succederà in autunno. Sport Senior lo conoscete, ha incentivato, promosso dalla signora sindaca, per attività fisica, per promuovere l'invecchiamento sano attivo in collaborazione con l'Università di Studio di Genova. Poi abbiamo la Fido Anziani, lo abbiamo rilanciato con la delibera 27 del 2026 che valorizza la vicinanza solidale del volontariato, uno spazio dedicato alla relazione che evolve in un rapporto privilegiato tra l'affidato e l'affidatario. L'assistenza domiciliare, il sistema DOGE, protocolli per benefit, abbiamo sperimentato dispositivi domotici individuali, la fornitura gratuita di occhiali e la fornitura gratuita di apparecchi acustici attraverso dei protocolli e delle alleanze con associazioni mirate però per le persone in terza età. Abbiamo fatto in collaborazione con ASR, AFA e Memory Training. Poi abbiamo fatto attività di sensibilizzazione e informazione, da una parte convegni sull'amministrazione di sostegno e poi abbiamo fatto anche il corso LIS che abbiamo chiuso appunto, diciamo, grazie. Abbiamo, bevo un attimo, grazie mille. E un tema molto, a me molto caro, che è partito da un'esperienza partita dal municipio Centro-Est, con Crème Café, noi stiamo portando avanti un lavoro che vorremmo estendere in tutti i municipi al contrasto alla stigma del disturbo neurocognitivo. Quindi realizzare una serie di attività di approfondimento e sensibilizzazione per la diffusione di una cultura non stigmatizzante rivolte a tutta la cittadinanza. Perché purtroppo, quello che poi è chiaro è carico della ASR, ma il affrontare sia personalmente sia con un proprio familiare un percorso verso un disturbo forte, importante, neurocognitivo, vuol dire cambiare profondamente la propria vita. Però la riflessione su come trattare e come trattarsi vicendevolmente quando c'è questo è qualcosa che in realtà può trasformare un elemento apparentemente drammatico, un elemento che, se gestito, è comunque un elemento di cambiamento superabile con nuove modalità di comunicazione. Dico sempre, è inutile ripetere a una persona che sappiamo non ci potrà dare la risposta su quella domanda facendogli vivere la frustrazione, ma magari facendogli le domande dove noi sappiamo che su quello risponderà, facendogli vivere la soddisfazione di poter rispondere. Sembrano banali queste, ma in una famiglia imparare questi sistemi aiuta anche alla persona di non vivere nella consapevolezza pian piano frustrazione, ma anche al familiare per poter mantenere delle relazioni positive e non solo frustranti, che valutino ciò che si sta perdendo, ma invece valutizzare ciò che rimane. E questo allenamento è molto importante. Credo che su questo, a partire dall'esperienza di questi incontri, dovremmo, anzi faremo sicuramente, perché poi il tema è un po' questo, ogni municipio sta valorizzando alcuni aspetti, però vorremmo che se funziona poi diventi valore per tutti e quindi poi possa essere esteso. E poi abbiamo un'attività per la valorizzazione della intergenerazionalità con le scuole, abbiamo dei laboratori di diverso tipo in alcuni municipi che fanno all'interno proprio persone over 65 all'interno dei plessi. Abbiamo anche attività di dopo scuola con giochi e laboratori creativi che hanno coinvolto le persone over 65, promuovendo la cittadinanza attivativa delle persone coinvolte. Abbiamo attività e collaborazioni con farmacie comunali e farmacie non comunali, soprattutto sulla distribuzione dei farmaci, e abbiamo degli sportivi sociali, dei sindacati pensionati, e con loro facciamo una formazione costante vicendevolmente di tutti i servizi che fa il comune. Perché è una cosa importante che trovo, che va bene i siti, va bene cosa scrivere nei siti, però noi abbiamo diffuso tante persone che incontrano le persone, ma spesso non sanno cosa dire. Allora, l'informazione è importante, quindi anche come amministrazione ci siamo impegnati a fare formazione continua, nel senso a raccontare, spiegare in maniera continuativa come evolvono le attività e con i criteri di accessibilità. E quindi il rapporto con gli sportelli o dei pensionati è fondamentale, che sono quelli spesso in prima linea, che possano sapere cosa proporre a una persona senza evitare che l'invio o la telefonata sia fallimentare perché dietro non c'è nessuno. E questa è un'attività in cui crediamo molto, nello scambio di informazioni. Un'ultima cosa voglio dire è questa. Con l'ASL, con Regione Liguria e con ATS Liguria, noi abbiamo, perché spesso quando si fa questi incontri si parla solo un po' degli over 65, cioè si parla un po' di noi. Noi abbiamo un tema, cioè invecchiano anche le fragilità, e nel senso, ma quelli già anche esistenti, cioè invecchiano chi ha fragilità psichiche, c'è un invecchiamento di chi ha fragilità e disabilità, c'è un invecchiamento di chi vive la strada, c'è invecchiamento di chi assume sostanze, cioè noi facciamo conto anche di questo, cioè quindi noi, per esempio, lo inserisco come elemento nuovo anche, abbiamo avviato un rapporto con Regione Liguria sull'invecchiamento, per esempio sulle persone senza dimora che sviluppano patologie sì come cognitive di degrado. Noi abbiamo persone in strada con Alzheimer incontinenti. È difficile però gestire una persona Alzheimer incontinente in un dormitorio, come è difficile che immaginare che possa rimanere strada, come per esempio è difficile per una persona immaginare di una struttura in cui rimanga, perché come viene inserito va via. Allora, queste sono le grandi sfide. Regione Liguria ha, con ATS Liguria, cioè, abbiamo iniziato a collaborare con un geriatra che insieme ai nostri operatori va a vedere queste persone, perché ci dobbiamo inventare qualcosa di nuovo. Cominceremo a lavorare con gli housing first e con le estreme fragilità. Poi abbiamo un altro tema, il tema delle patologie oncologiche. Allora, tutte queste fragilità, cioè una persona che assume sostanze in strada, una persona che vive in strada, una volta che gli viene diagnosticato un tumore, come fa ad andare a fare la chemioterapia? Perché sono le domande banali, no? Chi ci porta una persona così? Non la fa. Allora, il garantire il diritto nel momento in cui viene identificato, questo è un altro tema. Allora stiamo provando a fare una convenzione con la Gigi Ghirotti, specifica per queste persone, e con la TS Liguria stiamo lavorando, spero veramente velocemente, che permetta, per esempio, per una hospice, una persona per hospice, possa immaginare che ci sia un inserimento di persone che hanno patologie già avanzate, tumorali, che devono fare cure, magari anche per tempo, non è detto che debbano essere in fase terminale, ma abbiano un po' di tempo per ingranare, e poi immaginare poi come, una volta che riusciamo a ingranare la terapia, il quadro clinico, capire se questa persona è bene che stia in un luogo protetto, oppure magari faccia magari un periodo in ospedale per poi tornare alla Gigi Ghirotti, ma accompagnare anche queste persone, perché sennò poi il risultato di non affrontare queste cose sono i cittadini, che giustamente hanno bisogno di capire quando vedono qualcuno che, oltre che è in strada, disturbi eccetera, ma sta male. E ecco, su questo l'aggiungo, perché è un altro elemento nelle politiche over 65 pensare che invecchiamo tutti, e quindi accompagnare l'invecchiamento di tutti. E quindi anche non dimenticarci che non è ovvio che chi ha estrema fragilità comunque invecchi più male degli altri, perché parte già male. Ecco, su questo ovviamente non possiamo fare da soli, stiamo lavorando. Un'altra novità che speriamo formalizzare a breve: ATS Liguria ha accolto con attenzione il fatto di dedicare un ambulatorio in una casa di comunità per le persone senza dimora, con accesso di libero, con operatori, per fare un primo quadro. Perché è vero che, grazie a Dio, la legge prevede che anche le persone senza dimora possano avere un medico di medicina di base. Ma non è sempre facile per tutti, perché di solito poi la persona viene accompagnata dagli operatori, dal medico di medicina generale, senza contare a tutta l'attività importantissima dei medici volontari. Però ci sono situazioni in cui, se io ho la possibilità di fare un accesso per inquadrarlo clinicamente subito, magari poi è anche più facile poi per il medico di medicina generale inquadrare quella che può essere magari una segnalazione dei medici volontari. Io mi fermerei qui, ho cercato di fare un argomento abbastanza esaustivo, come dicevo, a mio avviso, poi per andare ad approfondire sia con i sindacati dei pensionati, sia con tutti gli stakeholder che facciamo questo, magari anche scendo in particolare su aspetti che i consiglieri ritengono più importanti, ovviamente massima disponibilità. Grazie.
Grazie di tutta la panoramica fruttuosa, direi, che sta mettendo in campo l'amministrazione. Spiego per gli auditi, per prenotarsi dovete schiacciare il tastino nero, così compare il vostro nominativo e poi potete per cui parlare. Per cui darei prima la parola agli auditi e dopo ai consiglieri dell'aula, se volete prenotarvi. Allora, Veirana di Hauser.
Buonasera, direi che dopo l'assessore è difficile, diciamo, implementare il racconto. Tuttavia provo a dare alcuni elementi aggiuntivi su cui intanto Hauser è capofila della coprogettazione degli anziani e, come spiegava l'assessore Lodi, è una coprogettazione che nasce a livello regionale e alla quale poi il comune partecipa ed allarga l'area di intervento. E è una coprogettazione storica che diciamo va in continuità da un po' di tempo e ha condiviso a parziale diciamo approfondimento delle attività fatte a livello regionale un'impostazione dell'amministrazione molto tarata sul contrasto all'isolamento. E su questo c'è stata una condivisione di tutto il corpo, diciamo, delle associazioni che partecipa. In generale le attività che svolgono il gruppo delle associazioni, poi a Genova abbiamo fatto un upgrade quest'anno, quindi ci sono in realtà due progetti, due protocolli che camminano insieme, tengono insieme le associazioni e una parte di imprese sociali. E questo diciamo impostazione di lavoro vede sostanzialmente due aree di intervento. Una è l'area di intervento sulle fragilità già conclamate, che è, appunto, lo diceva l'assessore, l'area della protezione, su cui il comune ha fatto un investimento maggiorando le risorse stanziate a livello regionale sull'accompagnamento protetto, la compagnia telefonica, tutto ciò che ha contrasto di un isolamento già conclamato, e peraltro sull'accompagnamento protetto, che è un'attività che fanno prevalentemente le associazioni, e i costi vivi, perché le associazioni quelli chiedono, si sono impennati negli ultimi anni non solo per i costi energetici, ma perché la domanda sta aumentando tantissimo. Faccio un esempio: se le visite oculistiche si fanno solo al San Martino e al Micone, faccio un esempio a caso, è chiaro che una persona che abita a Pegli e che è anziana e non ha la capacità di prendere un mezzo da sola, l'autonomia di prendere un mezzo da sola, avrà bisogno di andarci in qualche modo. Un taxi, faccio un esempio, da Pegli al San Martino, o una persona è ricca e quindi non ha, diciamo, grandi difficoltà, oppure alla lunga, diciamo, per mantenere uno stato di salute decente, il rischio è quello che le persone vadano in difficoltà. Quindi questo è uno strumento particolarmente importante, che almeno a nostro giudizio per l'incremento e anche l'attività, poi condivido con Silvia questa attività, perché Hauser e Antea sono due delle associazioni che lo fanno, non sono le uniche, e sono appunto queste attività per le quali si lavora in stretto contatto con gli assistenti sociali, i custodi sociali, che molto spesso segnalano i casi delle persone che sono già in difficoltà, quindi la regia è pubblica, e poi c'è un supporto, diciamo, delle attività da parte del terzo settore. C'è un'altra area invece, che è quella della cosiddetta promozione, che sostanzialmente è tutto il lavoro sulla prevenzione e sulla socialità, e che è un'area molto grande, la maggior parte di cose le ha già dette l'assessore, e che tende a rivitalizzare anche spazi pubblici, cioè gli spazi, diciamo, dei centri sociali o comunque spazi comunali o municipali, dove le associazioni, spesso insieme, cioè non da sole, offrono una serie di attività che possono intercettare bisogni, ma anche tendenze, inclinazioni, progetti di vita che gli anziani possono costruirsi sapendo che c'è un'attività, scusate, la chiamo civetta perché noi molto spesso con queste attività, uso un termine sbagliato, ma per capirci, staniamo proprio le persone, cioè è un modo per magari individuare una passione e attraverso quella passione trascinare la persona in una comunità, in una o più comunità che poi diventano anche la sua comunità, no? E questo è figlio di una lettura comune, diciamo, che abbiamo fatto, cioè il fatto che comunque anche in una città come Genova, dove comunque ci sono tante reti attive, le reti familiari siano molto piccole, sicuramente evidenzia un bisogno, diciamo, di relazioni e socialità anche indotta, non so come dire, dall'esterno rispetto alle reti familiari. E sul nuovo progetto di quest'anno diciamo, sono state definite le linee poco tempo fa e stiamo costruendo il gruppo della rete, non solo delle associazioni che sono in ATS, ma anche di tutte quelle che, pur non essendo in ATS perché o non hanno fatto la manifestazione di interesse oppure non sono stati inclusi, comunque si cerca invece di recuperarli in una rete diffusa, perché con la logica che ognuno ha competenze che si possono mettere a disposizione dentro al terzo settore. In questa chiave si riesce, senza sostituire lavoro, perché infatti le progettazioni camminano parallelamente invece alle progettazioni che riguardano le imprese sociali, quindi dove, cioè, non ci sono i volontari ma ci sono i dipendenti e i lavoratori, senza sottrarre lavoro, dicevo, si riescono a fare delle attività che in altro modo probabilmente non si riuscirebbero a fare, perché riescono ad assorbire molte meno risorse, diciamo, di quelle che tendenzialmente il singolo, diciamo, dovrebbe impegnare. E quindi questa è un po' l'ottica, è un'ottica diciamo un po' più a 360 gradi, no? rispetto forse al passato, ed è un'ottica che proprio perché sviluppa sia il piano regionale e il piano comunale in contemporanea, sia volontariato e lavoro in contemporanea, riesce o quantomeno si propone, si sta proponendo, mettiamola così, a mettere a factor comune risorse e interventi, quindi evitando di fare gli stessi interventi nella stessa area e magari non coprire altre aree della città. La seconda fase che proveremo a fare come associazioni è quella di tentare di metterci in rete, questo anche, diciamo, nel confronto con l'amministrazione, di metterci in rete con la parte municipi, per cui cioè provando a creare un'integrazione anche sugli strumenti comunicativi, ma soprattutto sulla lettura dei bisogni, cioè quello che possiamo vedere noi non può essere la stessa cosa che vede un municipio, quindi è bene che su questo proviamo a spingerci un po' più in là. E quindi questo, se ci sono domande ovviamente sono a disposizione.
Grazie. Non so se ci sono ancora interventi da parte dei municipi. Abibi, del consigliere pari opportunità del municipio
2. Del municipio 2. Buongiorno a tutti e a tutte, e grazie mille anche per tutta la spiegazione, anche il contributo. Mi trovano molto d'accordo, perché ad oggi spesso l'anzianità viene anche vista come un tema, un fenomeno passivo, quando invece le figure che sono anziane hanno un ruolo in realtà molto attivo all'interno delle famiglie, in cui spesso si occupano dei bambini oppure si occupano di a volte curare anche dei figli che hanno delle disabilità o quant'altro. Quindi sono figure che, soprattutto a Genova, considerando la grande quantità di persone anziane, sicuramente è un tema molto, Molto importante, sono contenta di vedere che venga affrontato con tanta serietà e soprattutto con anche la voglia di riuscire proprio a colmare quelli che sono magari rimasti vuoti nel corso del tempo, per riuscire ad agevolare la prevenzione, perché prevenire significa anche permettere di avere quindi dei genitori che hanno i figli con dei nonni che possono tenerli per più tempo, oppure avere la possibilità di evitare che certe situazioni arrivino ad essere eccessivamente acute. E questo ad esempio è il caso delle persone in condizione di senza dimora, che vorrei ricordare è un tema che non riguarda solo le persone che si trovano già in strada, ma è un tema che riguarda molti cittadini che hanno visto nelle proprie città esserci anche dei cambiamenti ambientali così tanto repentini da ritrovarsi senza casa, perché la condizione di senza dimora è un continuum che va appunto dall'avere una casa al non averla, ma in tutto questo continuum ci sono ovviamente delle gradazioni che indicano un'abitazione più o meno sicura. Quindi ripartire dalla dimora, con tutti i vari interventi che sono stati evidenziati, è sicuramente essenziale. Al contempo sono proprio contenta, perché ad esempio per il servizio degli anziani in affido, una delle testimonianze è proprio quella di aver potuto sperimentare anche un contatto con l'altra persona anziana. Non è solo un tipo di intervento assistenzialista, è un tipo di intervento in cui c'è poi uno scambio anche emotivo. E il supporto sociale è un tipo di proprio strumento che agisce sia in condizioni di stress che in condizioni di non stress, quindi aiuta sempre chi lo riceve a beneficiare dei fattori protettivi che possono essere introiettati in un modo tale da diventare protettivi per qualcun altro. E quindi complimenti per il lavoro che state svolgendo in rete, perché è essenziale.
Grazie. Se non ci sono altri interventi da parte degli auditi, darei la parola all'Aula. Da Sara.
Presidente, ma io avevo soltanto una domanda che forse mi è sfuggita nella presentazione, rispetto alla comunicazione, no? Perché proprio perché parliamo di persone anziane che non sempre magari hanno accesso appunto ai social, magari a volte sì, e anche con esiti terrificanti, perché spesso ho mio papà sui social e quindi so bene, ogni tanto bisogna contenerli, ma scherzi a parte, cioè non sempre le persone hanno, no? Tra l'altro appunto parlava anche di corsi, anche di alfabetizzazione da questo punto di vista, e quindi mi chiedevo, cioè, oltre immagino alla comunicazione istituzionale sulle pagine del comune eccetera, se si fosse pensato appunto a una comunicazione alternativa, banalmente le bacheche dei municipi o altre modalità un po' meno digitali, ecco.
Maresca.
Grazie Presidente. Ringrazio l'assessore, ringrazio gli auditi, non so se me lo sono perso all'inizio perché sono arrivato un po' più tardi. Volevo sapere, quest'anno era in una commissione, mi sembra sul sociale, era entrata un'idea importante sia dalla maggioranza che dall'opposizione di utilizzare per venire incontro agli anziani, per venire incontro alle difficoltà degli anziani, soprattutto in ambito digitale e informatico, l'utilizzo di alcune edicole comunali, cioè fare dei punti diciamo che potessero accompagnare gli anziani in operazioni legate all'informatica, al digitale, perché spesso noi ci troviamo, io lo vedo nella vita di tutti i giorni, tante persone anziane, Genova è una città molto anziana, che hanno proprio difficoltà. È vero che ci sono tante associazioni, e le ringrazio, che aiutano questo percorso, perché è un percorso importante, soprattutto in questo secolo è fondamentale che anche la silver economy, chiamiamola così, sappia utilizzare questi strumenti. C'è la casa dei consumatori, Assutenti, tante case che aiutano, però avere dei punti proprio in strada che l'anziano magari possa scendere per fare la spesa, ha un problema semplice di email, di web, non riesce a collegarsi in dei punti digitali, credo che possa essere un segnale importante per aiutare le persone anziane. E poi volevo sapere se per appunto assolvere eventualmente a questa possibilità, a questa ipotesi, si potessero utilizzare, ovviamente penso che il personale del comune sia difficile visto che c'è comunque difficoltà e carenza in altri settori molto importanti, anche le associazioni del territorio che possano in qualche modo avere mandato da parte del comune di gestire questi punti con un bando oppure con un accordo proprio per aiutare gli anziani e oltre alle indicazioni digitali dare quelle indicazioni generali, magari di prossimità, chiamiamole servizi di prossimità, che possano consentire agli stessi di raggiungere quei punti importanti per avere diritto a quei servizi appunto essenziali della persona. Io quindi vedo le edicole in un contesto storico dove purtroppo le edicole comunali e tanti punti strategici in città, anche per un'evoluzione digitale, sono sempre meno utilizzati. Credo che questo possa essere uno strumento che il Comune possa prendere in considerazione e che mi sembra che ci fosse stata anche una mozione o un documento sia da parte nostra che della maggioranza su questo aspetto. Quindi volevo sapere se c'erano delle novità o c'era la possibilità di intraprendere un discorso di questo tipo. Grazie.
Grazie. Se non, senza tessera. Va bene lo stesso, ti riconosciamo anche senza tessera. Ok, 100 fanti.
Scusate, ho sbagliato. Volevo rilevare un paio di cose che da una parte mi rincuorano rispetto al programma che è stato illustrato, dall'altra mi pongono un po' un dubbio. Allora, la cosa che mi piace è che mi sembra di capire che come comune offriamo veramente un servizio sempre più integrato e mi sembra, per gli anziani come per altre strutture, ma in questo momento stiamo parlando del mondo senior, diciamo così, e mi sembra che questi servizi ruotino più o meno intorno a 4 aree: benessere, cura, autonomia e inclusione. Direi che queste 4 devono stare insieme perché solo così riusciamo a rendere un servizio che abbia un senso, e questa è la bella notizia. La seconda cosa che apprendo, di cui ne ero già parecchio consapevole, è che tutti questi servizi si appoggiano su dei servizi con associazioni, e queste associazioni sono associazioni di volontariato, quindi mondo no profit, in parte c'è tanto lavoro di volontariato. Ora, io so che il mondo del volontariato è in crisi, e lo è tanto, soprattutto in una città come Genova che vive di anziani, e quindi queste associazioni stanno soffrendo perché non c'è il ricambio generazionale. Allora, io credo che i servizi illustrati dall'assessora siano buoni, potenti, debbano continuare su questa linea, ma per poterli sostenere al 100% abbiamo bisogno di rendere il mondo del volontariato più numeroso. E quindi mi chiedevo se è possibile ipotizzare anche delle campagne di, consentitemi il termine, arruolamento, per poter aumentare questa base di persone che aiutano a non rimanere soli, perché questo è il compito di tutte queste associazioni: combattere la solitudine, perché se si comincia con la solitudine in scala poi arrivano tutti gli altri problemi. E quindi una campagna mirata, non lo so, un aiuto maggiore alle associazioni? È una domanda. È chiaro che non ci sarà una risposta oggi, perché è un tema grosso, però credo che, ahimè, come città più anziana, credo d'Europa, dagli ultimi dati Istat, dobbiamo incominciare un po' ad occuparcene, perché incomincio a vedere nell'interlocuzione che ho con varie associazioni veramente tanti posti vuoti, e quindi poi ho paura che tutte queste azioni ottime possano non riuscire ad essere incisive solamente con l'aiuto del pubblico. Grazie.
Grazie. Falcone.
Grazie Presidente. Allora mi associo alla preoccupazione appena espressa dalla collega commissaria Centofanti. Sottolineo da presidente di un'associazione senza scopo di lucro che il tema è serio, quindi se noi oggi possiamo come amministrazione vantare tutto questo che è stato enunciato, raccontato e descritto dall'assessore, e che come dire, lo dobbiamo ai volontari, lo dobbiamo a enti esterne all'amministrazione. E quindi io rinnovo diciamo la domanda, perché per me è un punto cruciale. Quindi come amministrazione qual è la strada, se è già stata individuata, se sarà oggetto di ulteriori diciamo dibattiti, che si intende intraprendere per garantire tutti questi servizi che secondo me sono molti, sono molto integrati e sono anche alla base di una positiva risposta. Certo, non possiamo rispondere a tutto completamente, a tutte le esigenze della cittadinanza, però come linea di indirizzo, come interessamento di queste categorie mi sembra già un ottimo punto raggiunto. Però, ripeto, l'osservazione della collega mi ha fatto riflettere e la ripongo anche io come domanda, perché credo che sia il futuro preoccupante, perché una volta che questi servizi, cioè nel senso, se non ci sono fa male, ma se poi ci sono e vengono levati, così come ha sottolineato che la Regione ha sospeso il programma Meglio a Casa, è come dire, è un doppio colpo poi per le categorie, per cui cerchiamo magari, e io non voglio utilizzare questo paragone, di fare di meno ma con una programmazione e un'ottica diciamo più in là del tempo. Grazie.
Grazie. Se non ci sono altre domande, passerei la parola all'assessora Lodi.
Devo stare giù perché se no non ce la faccio arrivare al microfono, scusate. Allora, partiamo della... così riesco a farmi sentire. Allora, partiamo dalla comunicazione. Provo a rispiegare perché ci sono diversi livelli di comunicazione e come dicevo inizialmente, cioè noi dobbiamo trovare tutti gli stakeholder che raggiungono le persone, quindi tutte le informazioni devono arrivare alle persone più che a trovare un modo affinché le persone li trovino, perché io temo che, allora, una persona che si muove bene sulle questioni di comunicazione tra i social non è un problema, le trova le informazioni. In realtà noi ci dobbiamo occupare la prevalenza, che non è così. Allora, quindi noi abbiamo intanto questi 80 sportelli, mi pare siano proprio 80, io poi guardo Verana, ma mi pare che fossero un'ottantina, li abbiamo calcolati, più o meno tutti questi sportelli diffusi nel territorio, dove abbiamo, attraverso la formazione continua, degli operatori che rispondono, una formazione continua anche rispetto ai servizi del comune. Un passaggio, vi ringrazio per questa domanda perché la vado a raccontare, stiamo facendo invece con i medici di medicina generale, perché oltre al tema dei servizi, oltre al fatto che ci sono i call center, quindi telefoni amici, quindi uno chiama e ha delle risposte, oltre al fatto che in maniera capillare tra i maggiordomi di quartiere, i custodi sociali arriviamo, ma oltre a quello io ho immaginato che chi più dei medici di medicina generale, cioè li vede tutti, cioè comunque più o meno una volta o due uno dal medico ci va, anche magari se ci va poco,
ma quando arriva una serie di problematicità, allora abbiamo iniziato a promuovere degli incontri con l'ordine dei medici e primis a breve a luglio faremo due commissioni all'interno dei medici medicina generali dove presenteremo tutti i servizi, non solo quelli anziani, del comune di Genova, sia per la fascia dai bambini alle mamme e cominciamo un dialogo di conoscenza. Lo abbiamo fatto con i centri d'ascolto, per esempio con i centri d'ascolto Caritas, hanno fatto una sezione dove il comune andava a spiegare, a formare, come loro spiegavano a noi cosa facevano. Però, con i medici generali, invece che fare oltre le commissioni ampie, abbiamo iniziato a fare dei gruppi, dei tavoli sociosanitari municipali. Quindi, è partito il primo in Valpolcevera perché c'era la casa di quartiere che facilitava, perché lì avevamo una serie di problematicità sociosanitarie, per cui col direttore Bruni sanitario abbiamo proprio ieri fatto la prima call tra, ora non chiedetemi come si chiamano perché ora nella nuova riforma c'erano 4 medici generali che hanno riferimento a altri medici di medicina generale. È stato molto interessante perché abbiamo fatto un incontro e ci siamo detti operativamente come farli avere le informazioni e come stabilire un numero a cui loro possono chiamare loro per avere delle informazioni, perché è anche vero che, cioè, la complessità è. Ne abbiamo incontrato il direttore sanitario del distretto del municipio Centro-Ovest l'altro giorno con il presidente del municipio e l'ATS e andremo avanti così. Noi crediamo che questo sia anche la strada per arrivare sempre più alle persone, per poter comunicare sempre più, tenendo conto che c'è un tema che per me è fondamentale: non sempre la persona sa cosa chiedere, cioè nel senso che noi dobbiamo anche accompagnare le persone a capire cosa potrebbero chiedere, cioè perché magari le solite cose classiche, vabbè. Però invece dobbiamo addirittura indurre nelle persone la conoscenza per sapere che possono usufruire di quella cosa lì. Quindi è anche una comunicazione che non è solo facile da trovare, ma per questo che impunto molto agli aspetti professionali della coprogettazione, perché nell'incontro con la persona, parlandoci un po' 2 o 3 volte, si comincia a capire magari che cosa si può proporre a quella persona lì, oltre alle cose standard. Quindi questo è un po' l'approccio su cui stiamo anche raggiungendo, autoformandoci tutti. Poi, digitalizzazione. Allora, anche qui la digitalizzazione, noi abbiamo 80 questi sportelli, oltre che fare consulenza, sono sportelli anche di affiancamento della persona per acquisizione, tipo come farti uno speed oppure con compilare, cioè lo sportello è un luogo disseminato in tutto il territorio dove tu vai e trovi delle persone che sono formate anche dal comune per come accedere, ma anche per esempio sui bonus, tipo come fare una domanda per un'assistenza domiciliare d'oggi, piuttosto che un progetto di vita, eccetera. Però in aggiunta, proprio cogliendo l'importanza di creare dei luoghi un po' più identificati, oltre agli sportelli, più che le edicole, che a mio avviso sono un po' piccole, noi abbiamo immaginato, e ora vi faccio alcuni esempi, di utilizzare gli spazi in tutti i municipi dove trovare, attraverso la formazione digitale, anche l'occasione di incontrarsi. Perché oltre a condividere delle fatiche, sapere un luogo dove hai degli operatori, poi magari quando sei lì, oltre al fatto di fare un po' un corsetto sulla digitalizzazione e l'accesso, magari poi chiedi dell'altro o scopri di avere. Quindi per ora proviamo questo tipo di strategia. Quindi la settimana prossima verranno annunciato, non ve lo dico adesso non perché non ve lo voglio dire, ma perché stiamo affinando, mi pare, guardo sempre il capofila, mi pare che potremmo essere pronti la prossima settimana, pubblicizzeremo dei luoghi, dei corsi di formazione che, per non dire cretinate, ma vi dico meglio, scusate, che vi leggo quali sono i 2 filoni, già d'estate, in luoghi freschi, in tutti i municipi, in maniera che uniamo l'utile al dilettevole, sostanzialmente. E, allora, aspettate che vi dico quali sono le 2 linee. Allora, dunque, c'è... Allora, una linea che è l'utilizzo dello smartphone e le applicazioni principali e l'altra è come usufruire dei servizi pubblici digitali, cioè quindi sono un po' 2 linee di formazione. A questo punto noi abbiamo idea che oltre a questi incontri di formazione per ogni municipio gratuiti, disseminati, al fresco, è già un'anticamera di quelli che invece saranno in tutti i municipi in due settimane alternanza, che saranno periodi tra la prima e la terza settimana di settembre, la seconda e quarta settimana settembre, l'una e terza settimana di ottobre. Insomma, sono stati divisi in tutti i municipi, in luoghi tipo, faccio l'esempio, su cui si sta lavorando con i municipi, per esempio Valpolcevera, si pensa alla casa di quartiere di Certosa e alla casa di cultura di Bolzaneto, quindi trovando anche dei luoghi non sempre troppo accentrati nemmeno nel municipio. Per esempio, la casa di quartiere si pensa alla seconda e la quarta settimana di novembre, dove faremo questi due incontri che hanno queste due tematiche. Però cerchiamo di raggiungere di più le municipi, però questi poi a rotazione verranno continuati, cioè dai, la prima vediamo il livello degli anziani che portano, e per capire se dobbiamo rifare un'altra cosa, eccetera. Quindi quello che potrebbe essere, diciamo, l'edicola rappresenta un po' il concetto dello sportello, che invece cerchiamo a spingere più, perché c'è la possibilità di averli più diffusi. Mentre sull'aspetto di socializzazione e di lavoro un po' più di tranquillità, mettere insieme un po' di anziani potrebbe essere utile. Queste un po' sono le linee che potrebbero essere. Ora arrivo un po' al nodo del volontariato. Allora, nessuno, cioè non c'è associazione volontariato che fa questo, noi non ci appoggiamo alle associazioni volontariate, ma mi spiego. Lo strumento della coprogettazione è uno strumento che poi affronteremo anche in maniera più approfondita attraverso di un regolamento e la sua approvazione in commissione, proprio scandagliando il regolamento. La coprogettazione è un modo di condividere, avendo fatto prima con la coprogrammazione gli obiettivi, faccio un esempio, l'obiettivo della coprogrammazione può essere diamo la priorità ad affrontare la solitudine delle persone, che non vuol dire aiutiamo solo quelli che sono poveri, ma vuol dire che sono tutti quelli che sono soli. E poi il secondo obiettivo, raggiungiamo noi le persone, non aspettiamo che chiedo. Queste possono essere due linee di azione. Dopodiché si organizzano i servizi pubblici attraverso le coprogettazioni. Quindi non c'è più quello che fa il volontariato o quello che affido con la gara, ma nella coprogettazione vengono definite delle risorse economiche. Chi mette a disposizione, come già succede adesso, il proprio personale, luoghi, tempo, c'è comunque un riscontro economico per tutti, in funzione o al rimborso spese o al pagare le mano all'opera di educatori. Quindi il volontariato non è quello che poi noi sfruttiamo, ma all'interno della coprogettazione, no, ma ci sta anche, cioè nel senso che uno dice vabbè, utilizziamo questa realtà, però poi quando non c'è più, il volontariato è all'interno del terzo settore, in una coprogettazione, una è la realtà capofilata, ma magari poi chiedo anche magari se Hauser come capofila avesse l'elenco, tanto per dare un'idea, li possiamo leggere perché sono tanti, dove certo ci sono delle associazioni di volontariato, ma all'interno della coprogettazione hanno comunque, per esempio, che ne so, pagamento delle spese vive per tenere aperta la sede, non so, cioè nella coprogettazione c'è la volontà di tenere il sistema, e questo è il modo di cui rispondiamo per far sì che anche il sistema del volontariato sia all'interno, chiaramente volontaria, cioè non è che se uno, infatti adesso a tutta una serie di incontri che io ho avuto dove sono venute associazioni dicendo ci piacerebbe fare questo, secondo me oggi nemmeno le amministrazioni riescono a sostenere tutte le associazioni. In un ambito di coprogettazione, se c'è un'associazione, che sono bandi pubblici, lo dico, quindi se Hauser, anche Regione, ha fatto delle bandi pubblici, quindi al bando vengono definiti gli obiettivi, quali sono le associazioni in realtà a Genova che si muovono nell'ambito della terza età e hanno, condividono questi obiettivi, vogliono fare delle attività che hanno, partecipi al bando, a quel punto, come è successo sul Colivin, si costituisco questa rete. Io la farei leggere tanto per dare idea un po' di cosa stiamo parlando, perché è più effettiva, no? Perché la rete, e a quel punto le risorse il comune le dà alla rete della coprogettazione, e quindi c'è una distribuzione di tenuta della rete. Altra cosa però sottolineo, tanti servizi sono pagati in termini come prestazioni professionali, perché è chiaro che quando io vado ad attivare una coprogettazione su una casa di quartiere, che io dico sempre non è affidare delle stanze, ma l'altro giorno ne parlavamo con la consigliera Sadata Sara, che è passata nella casa quartiere di Certosa. Io dico sempre di andare a vedere, perché non è tutte le associazioni hanno bisogno di spazi, ma spazi per tutti non ce n'è. Però avere un luogo dove sviluppare le tue attività insieme agli altri è uno spazio di comunità. A quel punto lì però una gestione, faccio un esempio, di una casa di quartiere non può essere affidata ai volontari, l'apertura, la chiusura, l'accoglienza. Perché? Perché nel momento in cui faccio un'azione professionale di comunità, in cui io sono pronta a intercettare un bisogno che va oltre quello che mi sta dicendo la persona. Chiaro che a quel livello c'è la necessità del personale professionale, perché solo allora è probabile che io un caso del quartiere lo tenga, apra e lo chiuda in una maniera corretta. Questo per andare oltre un po' Poi il tema invece del volontariato, dello sviluppare la volontà, la curiosità di fare la solidarietà, noi lo stiamo utilizzando negli strumenti. Quando si fa la promozione dell'affido familiare, dell'affido degli anziani, certo c'è un minimo in alcuni casi rimborso spese o un minimo rimborso, ma detto questo è un'azione di volontariato, cioè raggiungere le persone e raccontare com'è bello farlo è una responsabilità di un'amministrazione, spingere le persone a dedicare il proprio tempo di lavoro. È un momento storico dove tutto il volontariato è. Proprio per questo le coprogettazioni vanno anche incontro all'aiuto, proprio a tutte le realtà che mettono in campo comunque del loro tempo. Basta, mi pare.
Grazie. Maresca?
Ringrazio l'assessore per la risposta. Quando appunto parlava di formazione, e anche io credo che sia una cosa molto importante anche trovare nei municipi dei luoghi sociali dove le persone anziane ovviamente possano ritrovarsi per parlare di specifici argomenti, per imparare qualcosa. Ecco, io credo che, lo dico anche per questioni che conosco personali, c'è a Genova da una vita le Vespertine. Le Vespertine è vero che probabilmente non sono sotto la sua delega, questo non lo so. In questo momento le Vespertine, ma da tanto tempo, fanno anche secondo me un servizio che non è solo artistico, culturale, di formazione, ma è quasi più un servizio sociale. Spesso gli anziani e anche altre persone, non solo anziani, che si recano lì, lo fanno con ragioni sia di imparare delle arti, la sartoria, la pittura, ma anche proprio per stare insieme, per avere dei contatti tra di loro. Io mi chiedo, le Vespertine possono essere proprio sotto questo profilo qua, sotto questo ambito, ampliate nel comune di Genova e quindi magari trovare ancora più spazi, oppure trovare un connubio con le formule all'interno dei municipi che ha inteso l'assessore Lodi, e magari all'interno delle Vespertine, oltre ai classici corsi che ci sono, che sono sartoria, pittura, delle arti, fare proprio anche all'interno delle Vespertine, perché sono già, diciamo, avviate come attività formativa, dei corsi non solo riguardanti l'arte e la cultura, ma dei corsi tecnologici che consentano alle stesse persone che sono lì di magari imparare, essere aiutate in percorsi digitali con gli smartphone e cose del genere, perché io vedendolo appunto proprio per questioni personali vedo che tante persone comunque vanno lì proprio perché c'è un clima familiare e imparano qualcosa di nuovo a prescindere dall'arte, che è importantissima che si insegnano, ma proprio per condividere delle cose. Quindi magari le Vespertine possono essere di aiuto a questo progetto che si vuol fare nei municipi.
Sì, grazie. Si prenota Veirana Hauser. No,
vabbè, intanto prendo spunto dalle ultime cose dette perché sono molto interessanti e, ad esempio, come rete delle associazioni avevamo già pensato, ad esempio, a prendere contatto con le Vespertine per provare a costruire un asse, proprio perché l'obiettivo che ci è stato consegnato dalla coprogettazione è proprio quello di allargare al massimo e mettere al massimo in rete tutte le competenze che ci sono sul territorio. Tuttavia, oltre alle vespertine, c'è una rete molto ricca in città di università popolari, o comunque dette, voglio dire, no? E che svolgono in modo efficace il lavoro che diceva il dottor Maresca, perché un po' perché hanno un'esperienza storica, un po' perché hanno, diversamente dalle vespertine, che hanno un punto di vista, nascono per un'altra ragione, poi si possono anche convertire. Invece le università popolari nascono proprio per costruire, rafforzare l'età libera, cioè ciò che si voleva fare quando si lavorava ma non si poteva fare, o perché il tempo non c'era, le passioni che nell'età del lavoro non si è riusciti a coltivare, oppure appunto dei nuovi progetti di vita che le persone si costruiscono. Nulla vieta di mettere insieme queste qualità e capacità, anzi è una cosa che forse sulla quale a noi come associazione piacerebbe tanto cimentarci, e magari attualizzando anche un po' quello che è stato nel passato, però credo che sia interessante, insomma, lo dico per quanto mi riguarda ovviamente. Come rete associativa, rispondendo alla domanda dell'assessore Lodi, a Genova sono 19 le associazioni in ATS e sono associazioni di tipo molto diverso, cioè ci sono, per dire, l'Hauser, che fa appunto le attività che conoscete, e c'è l'ACLI, che accanto all'attività di patronato fa una meritevole attività di sostegno alle famiglie, agli anziani, un po' tutte le categorie più fragili, e ci sono, faccio solo alcuni esempi perché l'elenco è molto lungo, c'è la Fondazione Chiossone, c'è ANSPI Liguria, Circolo Vega, quindi la varietà in ATS è molto variegata, cioè la capacità, la qualità, le competenze molto variegate. Poi abbiamo una rete che contiene, scusate il bisticcio di parole, sia alcune reti, WISP, ARCI, e così via, e sia alcune associazioni che hanno competenze molto strutturate sugli anziani, ANTEAS, ADA, e quindi poi ci sono una parte di associazioni dei consumatori, quindi è una compagine che mette insieme, esprime un po' di competenze e che non è chiusa. Questo è il punto fondamentale, cioè qualsiasi associazione che fa un'attività che si rivolge al comune o al gruppo di associazioni che sta facendo in questo momento questo lavoro, è automaticamente accolta se ha una competenza che può essere utile al progetto e agli obiettivi che si gestiscono. Per cui anche come consiglio, ovviamente per il tramite dell'assessore, se ritenete ci siano delle peculiarità, diciamo, da soddisfare, ci proviamo, insomma, a mettere il più possibile in rete le opportunità, insomma, questo è un po' quello, la sfida che ci siamo consegnati, proviamo quantomeno.
Assessore Lodi, per le conclusioni.
Intanto vi ringrazio perché al di là poi del tempo che si dedica a rispondere alle interrogazioni, queste commissioni sono un modo anche per ascoltare proposte e nello stesso tempo anche condividere un po' il sistema, in maniera che poi ci sia la possibilità di andare ad approfondire. Credo che diciamo abbiamo azioni, misure dai soggiorni estivi fino ad per esempio le misure sociosanitarie, forse davvero varrebbe la pena che magari in autunno, primo autunno, anche per poter darvi dei dati, anche darvi delle novità, dei dati più specifici eccetera, su queste cose diciamo potrebbe essere importante ritornare. Noi stiamo lavorando molto sui dati, ci sono sicuramente municipi diversi e gli altri, per esempio il municipio Centro-Est è il municipio che ha il più alto in alcuni quartieri, tipo la Maddalena e il Modo, di persone over 65 che abitano da soli, quindi rimangono per esempio a abitare in centro storico. Allora diciamo che la anche lavorare per noi sui dati sarà anche poi modo per indirizzare insieme ai municipi azioni più specifiche e altre, perché magari appunto c'è anche questo aspetto che abbiamo introdotto e le introdurremo nella coprogrammazione, perché partendo dai dati proveremo anche a condividere la riformulazione e il potenziamento di alcune azioni. Grazie.
Grazie, chiederei all'assessore se oltre la relazione ci può dare la mappa degli 80 sportelli, così da poterli mettere negli atti. Direi che si può dichiarare chiusa la commissione. Buongiorno a tutti.